Roberto Vecchioni. Presentazione del libro Scacco a Dio. Roberto Vecchioni è uno dei padri storici della canzone d'autore in Italia. Tra i tanti temi ricorrenti nelle sue composizioni troviamo la nostalgia per il passato, il tema del doppio e soprattutto l'uso della storia come metafora del presente. Oltre ad essere cantautore, paroliere e scrittore, è docente di forma di poesia per musica presso l'Università di Pavia e tiene un corso alla Sapienza di Roma. Il professore ha appena pubblicato per Einaudi Scacco a Dio, un romanzo riflessione in cui Dio cerca di capire un po' meglio gli uomini.
Buonasera a tutti. Il rettore si scusa perché è trattenuto da impegni e quindi non potrà essere qua con noi e mi ha lasciato il compito di fare gli onori di casa. È un grande piacere per me presentare Roberto Vecchioni. Naturalmente non ha bisogno di grandi presentazioni perché è un volto e una voce nota, però per dovere di ospitalità vorrei dire poche parole di introduzione insomma, al nostro ospite. Roberto Vecchioni è uno che si diletta di musica e si diletta a scrivere, devo dire che fa molto bene sia l'una che l'altra cosa. È stato anche un mio collega in passato, è stato assistente universitario e continua ad essere un collega ora perché insegna la scienze della comunicazione a Pavia e a Roma. Roberto Vecchioni ha lavorato molto in musica, ha prodotto il suo primo album nel 71, in quel primo album c'è quella canzone famosa, molto famosa, Luce a San Siro. Poi nel 77 ha prodotto un altro famoso album, in cui c'è Samarcanda, e nell'89 Miledi.
Poi ancora.
Beh, sono tantissimi, sono 25.
27.
27, per cui scrivi Vecchioni, scrivi canzoni. E poi ha scritto anche, ha scritto davvero. Ha scritto 8 libri, il primo è dell'83, Il grande sogno, e poi ce n'è uno molto bello e molto interessante, che è il diario di un gatto con gli stivali.
Che particolare, 3 anni fa.
Mi sembra molto interessante anche perché, come dire, è il racconto di favole alla rovescia. In un qualche modo, poi lo sentiremo da lui se dico il giusto o no, mi sembra quasi no, che lì dentro ci sia già il paradigma che regge il volume di cui lei ci parlerà questa sera. Poi ha scritto anche l'inno dell'Inter.
No, beh, queste sono cose musicali. Se per questo ho scritto anche Barba Papà.
Ecco, perché naturalmente è un grande, però anche i grandi hanno qualche difetto. Mi permetto di
non
dirlo.
Barba Papà, è l'Inter.
No, cioè, e mi permetto di dirlo, questa sala che è intitolata Galileo Galilei, però insomma nessuno è perfetto perché Vecchioni è un interista. Eh sì, e quindi insomma arriviamo a questo volume, che è un volume molto problematico, problematizzato, interessante, perché insomma è costruito, secondo me, poi sentiamo anche i due discussant, che c'è Dio, c'è Telik
Haripukht,
e ci sono gli uomini. Ed è interessante perché, insomma, questo Dio che ha creato tutti noi, che ha creato tutto, ha bisogno quasi di una lente per leggere qualche cosa che lui ha fatto. Esatto. E che l'ha fatto a sua immagine e somiglianza. Questo è bello, però ha bisogno di questa lente, no, che è Telik. E ma perché ha bisogno di questa? Perché ha bisogno di questa lente? Dato che è quello che ha generato questa macchina quasi perfetta, e poi vedremo invece che tanto perfetta non è, perché questi diversi uomini che lei racconta nel libro, insomma, sono uomini che a noi sono noti perché hanno fatto certe cose, ma che nei racconti che si susseguono concludono la loro vicenda in un modo completamente diverso. Mi è piaciuto moltissimo questa costruzione, devo dire, perché mi ha fatto pensare ad una modalità con la quale noi spesso ragioniamo, e che è la modalità del controfattuale, cioè esatto. Costruirsi un mondo ipotetico, possibile, in cui si sono verificate certe cose e io le cambio qualche cosa per ottenere una conseguenza o un risultato diverso da quello che nella realtà si è verificato. E qua io mi taccio e do la parola a lei.
A me?
Sì.
Assolutamente. Innanzitutto grazie. Devo dire che è sempre un bel colpo venire in quest'aula magna dell'Università di Padova. È una delle cose più eminenti che esistono dal punto di vista culturale in Italia, quindi sono anche onorato, vi ringrazio dell'ospitalità. Non stiamo parlando di un capolavoro ovviamente, stiamo parlando di una ricerca, di un tentativo, del gusto di andare fuori del normale, di non scrivere l'ovvio, che parte da un modello letterario molto 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 usato, modello che già aveva Boccaccio, perché praticamente la cornice con i racconti dentro c'è nelle Mille e una notte, c'è in Boccaccio, c'è ovunque nella letteratura. E qui è rifatto alla stessa maniera, il fil rouge che mantiene questa specie di romanzo fatto di racconti, il fil rouge è una diatriba, è un confronto, è una specie di dialogo continuo fra questa entità che è Dio, naturalmente, e il suo angelo maggiore, che si chiama, ha un nome strano, si chiama Telikalipukt. Mi piaceva così, è un nome mezzo greco, mezzo azteco, quindi è un connubio di due civiltà. Per chiarire, per chi non l'ha letto, ovviamente Telikalipukt, che è questo angelo eterno, non si può dire pieno d'anni perché gli angeli non hanno anni, ma sicuramente uno degli angeli più esperti, il maggiore, il più grande, questo angelo ha già passato diverse primavere sulla terra, ha fatto l'angelo custode, che è il primo gradino per diventare angeli maggiori. Ha fatto l'angelo custode e ha un sacco di personaggi importanti, e quindi sa la vita di tutti gli uomini, la conosce. E quando Dio, vero o falso che sia, si sa soltanto alla fine del libro, quando Dio lo chiama, lui accorre, anzi veramente è Dio che va da lui a trovarlo. E Dio ha una stranissima, bizzarra richiesta, di cui parleremo con padre Albino dopo, perché è particolare, mi ha divertito molto questa cosa. Mi ha divertito tutto il romanzo a scrivere, non mi interessava che fosse bello o brutto, mi divertiva. Dio si sente in crisi, quasi in una crisi psicanalitica, quasi in una mancanza, come se fosse davanti a una mancanza di identità. Cioè, a un certo punto della sua vita, dice a della sua eternità, dice a Telikalipukt: io non capisco gli uomini. E questa è una brutta asserzione fatta da Dio, perché è un bel pasticcio, effettivamente. Ma più precisamente Dio corregge: soprattutto non capisco gli uomini che mi stanno più a cuore, quelli che sulla terra dovrebbero essere esempio alla vita. Perché non li capisco più? Perché hanno cominciato a giocare tutti a scacchi con me e vogliono cambiare il loro destino, la loro vita, la loro esistenza, il loro corso. Praticamente io gli propongo una strada per essere d'esempio, e loro rifiutano e si ribellano. Sono tutti piccoli angeli ribelli. E allora chiede a Telikalipukt di spiegarglieli, questi uomini. Naturalmente l'angelo si mette a ridere perché dice: signore, se non lo sapete voi cosa sono gli uomini, come faccio a spiegargli io? E Dio gli dice: no, tu devi provare, provaci, perché io ne ho veramente bisogno. E allora Telikalipukt sta al gioco perché capisce che è un gioco, non sa dove vuole andare a parare Dio, perché Dio ha un altro disegno in testa e sta in realtà fingendo, perché è impossibile che non capisca gli uomini. Allora sta al gioco e gli racconta 9 storie di uomini che voi tutti conoscete, più o meno sono uomini storici, quindi non è un problema, è una storia di un cavallo, perché l'ultima storia è quella di un cavallo che si chiama Varenne, che è stato un grande campione, che ha vinto 2 volte in Francia il Prix d'Amérique, famoso campionato del mondo. 9 storie di uomini di tutti i tipi, da Kennedy a Catullo a Federico II, e come ha ben detto il professor Rumiati prima, queste storie non sono quelle che voi vi aspettereste, perché Telik gli racconta la verità, non quella storica, ma quella, diciamo così, di seconda lettura, quella parallela, come veramente si è svolta la vita di questi uomini, cosa veramente c'è sotto quello che c'è di nascosto nella loro esistenza. E quindi sorgeranno cose, verranno fuori cose plausibili, direi, anche intellegibili. Per esempio la vita di Catullo risulterà tutta un sogno, che è un'interpretazione che qualcuno aveva già affrontato, ma che mi sembra la più interessante, la più bella di tutta la vita di Catullo. Vederlo come se non fosse reale, ma se lo fosse costruito lui, tutto quello che gli capita. La morte di Kennedy diventa una cosa che non vi anticipo, perché se lo leggete vi tolgo anche la sorpresa. Diventa un assassino incredibile, inimmaginabile, cioè una situazione di delitto assurda quasi. E Federico II, che in realtà lo era pure, per esempio, diventa una specie di ago fra musulmani e cattolici, fra due mondi completamente diversi. Direi che anche questo è ispirato da tutto quello che sta accadendo adesso, e cioè dalla diversità spaventosa che troviamo tra questi due mondi e la concezione di eternità o di esistenza che c'è tra i musulmani e i cattolici, o anche di rapportarsi con Dio. Ma ci sono altre storie, tantissime. C'è la sfida a scacchi vera e propria di Capablanca, grande campione del mondo di scacchi, sfida fatta a Dio personalmente. E anche questa ha una ragione, è un motivo che Terica Liput spiegherà. C'è la conversione di Alec Guinness, grande attore che noi tutti conosciamo per film bellissimi come Il ponte sul fiume Kwai, come Lo Jedi e altre cose straordinarie, che è vera, perché è una storia vera. Lui si converte al cattolicesimo, era ateo, si converte al cattolicesimo il giorno che per caso entra in una chiesa a Londra e, disperato, senza aver mai pregato in vita sua, prega per suo figlio che sta morendo. E quando esce dalla chiesa gli dicono che suo figlio è vivo. Che mi ha fatto venire un brivido questa storia, perché pari pari a un versetto, a un racconto di Giovanni nel Vangelo, che io ho rimesso nel libro naturalmente, quando arriva il servo a dire: mio figlio sta morendo, Gesù fa, rabbi, fai qualcosa per lui. E prima Gesù gli dice: se non faccio miracoli non mi credete, perché Gesù aveva un'ironia particolare, straordinaria, bisogna accoglierla. E quello prega ancora, e allora Gesù gli dice: va, tuo figlio vive. Ecco, e che è una parabola incandescente, un momento incandescente del Vangelo, bellissimo, in cui si dice la fede è anche simbolico, ovviamente. La fede fa vivere, la fede fa comunque vivere, anche se non materialmente, fa vivere. È importante per quello. Ci sono altre storie, c'è la storia forse centrale di un matematico francese che si chiama Galois, morto a 20 anni in un duello, una cosa stranissima, non si capisce perché, un grandissimo bambino matematico che avrebbe sconvolto probabilmente la matematica molto prima di quanto hanno fatto nel 900 altri geni, tra cui Gödel, probabilmente è un anticipatore di Gödel, e anche del fatto che la matematica di per sé stessa non è una scienza esatta, inventore delle equazioni di tutti i gradi, questo Galois. E qui c'è l'inspiegabile motivo del suo suicidio, che non si è mai capito bene perché è morto, perché questo duello che è andato a fare è una specie di suicidio, lui non sapeva assolutamente usare le armi. E c'è un tentativo di spiegazione, un'analisi di questo suicidio in cui Dio c'entra, e come. Qui compare anche la figura di Giuda in questa storia, in un ruolo un po' particolare. E poi forse la più pretenziosa di tutte, c'è la ricostruzione dell'identità di Shakespeare in un racconto che mi è piaciuto intitolare come praticamente quasi come una commedia di Pirandello, no? As You Like It, che è una commedia di Shakespeare, oltretutto. Pirandello ha scritto Così è se mi pare, che è più o meno la stessa situazione, anche perché non c'è finale a questo racconto, cioè sono due paralleli e bisogna sapere qual è quello più probabile o più giusto. I personaggi sono tre, che sono i tre grandi personaggi della commedia elisabettiana, ovvero Kidd, poeta, Thomas Kidd, Marlowe, grande poeta, grandissimo ribelle, vero e proprio titano, completamente diverso da Shakespeare, e poi William Shakespeare. Ma poi c'è tutta la pletora di attori, di persone intorno, e anche questo mi serviva moltissimo per spiegare come gli uomini, perché questo è il centro, tenta di essere il centro del libro, come gli uomini costruiscano il proprio destino. Non manca il maggior costruttore del proprio destino che io conosca, che è Oscar Wilde, perché poteva mancare in un libro così Oscar Wilde, mai più nella vita, doveva esserci per forza, che addirittura distrugge se stesso quando non riesce a valutare se stesso. Dopo il carcere, dopo tutto quello che ha passato, diventa addirittura un traditore di tutto quello che ha fatto, o almeno così sembra, perché anche qui è As You Like It. Tutti i racconti sono un As You Like It. Non ce n'è uno che dia una centralità razionale, precisa, una risposta definitiva. C'è un grande relativismo in tutto questo, o comunque un gioco sul relativo, anche se non è relativismo. Ma tutta questa situazione di persone che tentano di infilare il proprio destino nella casella giusta è costruita per arrivare al finale, che è l'apoteosi del disegno. Quando Dio ha qualcosa in mente, ha larghi giri per arrivare, non arriva mai diretto. In tutto questo romanzo si tenta anche, con molta semplicità, lui lo dirà sicuramente, e con, credo anche con nessuna superbia, di tentare di spiegare alcune cose che a noi rimangono come dei misteri fino ad oggi: il dolore, la morte, il perché di questi problemi, perché esistono, quanto è vera o non è vera la libertà, cioè se abbiamo un libero arbitrio o se è una favola, se è una mussa, se è una palla questo libero arbitrio. La differenza sottilissima che esiste tra caso e destino, che sono due cose diverse, assolutamente diverse. Lo erano già per i greci, quando i greci, quando gli atomisti, che pensavano che il mondo fosse tutto bello preciso, causa-effetto, 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 gli atomi piovono dall'alto e non variano mai condizioni, quindi è tutto perfetto. Quando si sono accorti che in realtà non era così, perché succedevano cose strane, cadono anche le tegole dai tetti ogni tanto, allora si sono inventati quella strana cosa che si chiama clinamen, cioè la deviazione. Un atomo, qualche atomo ogni tanto impazzisce e devia. Ed è il caso. Non sapendoselo spiegare in un altro modo, i greci, che erano razionali fino alla cima dei, dalla cima dei capelli all'ultima unghia del piede, a un certo punto ha dovuto arrendersi, perché il caso esiste come? E il caso, come dice Cardinale Ruini e come ho scritto anch'io, è una maschera di Dio, quando Dio vuol circolare anonimo nelle strade del mondo. Ed è probabilmente un'occasione. Ma mi permetto di dire, non in modo manzoniano perché mi sembra riduttivo, il dolore stesso non ha niente a che fare con una prova o cose del genere, non mi interessa. Quella. Anche il dolore è un'occasione. Ed è una motivazione straordinaria per non appiattire la vita. Sembra addirittura brutale detto così. Ma Dio stesso spiega a Telic, che è il suo angelo, gli spiega: se io avessi fatto un mondo perfetto, tipo l'Eden, in cui tutti erano felici, tutti stavano bene, nessuno succedeva mai niente di contrario alla bellezza e alla felicità, gli uomini si sarebbero annoiati dopo 3 giorni, avrebbero maledetto tutto. La circostanza contraria è comunque lo stimolo. La circostanza diversa dalla normalità, dalla mediocrità, dalla centralità della vita, in male o in bene, è qualcosa che varia. E qui Dio dà la sua grande, Dio è sicuramente il grande matematico, dove per matematica io intendo un misto di arte e scienza, la matematica e la musica, ancora di più la musica. Nella musica esiste arte e scienza insieme, è perfetta, perché è la rappresentazione dell'armonia dell'universo, la musica. Però non è infinita, è illimitata, come dice Borges, quando parla della biblioteca, è illimitata ma non è infinita. È quindi teoricamente conoscibile, anche se forse non avverrà mai. Siamo di fronte a quella soglia del mistero che aveva già scrutato, per esempio, Kafka davanti alla grotta, quando il guardiano sta lì e non fa entrare. E l'uomo continua a chiedere: posso entrare a vedere la verità? E il guardiano per 1000 anni sta lì e dice: no, tu non puoi entrare. E lui chiede ancora: ma posso entrare? E il guardiano altri 10.000 anni, tu non puoi entrare. E poi dopo milioni di anni il guardiano chiude con un sasso la grotta e gli dice: mi dispiace, tu solo potevi entrare e non sei entrato. Che è la vita. È la sintesi, perché Kafka era un genio, è la sintesi perfetta di quello che noi dobbiamo essere. La bellezza di questo interminabile non arrivare è concepita dalla mente di Dio. Dio ci ha dato un mondo non di certezze, ci ha dato un mondo di attese. La bellezza del creato, io sono credente ovviamente, parlo per i credenti ma anche per i non credenti, non è importante questo. Il bello del mondo, il bello della vita, a mio parere, è che non ci sia mai niente di definito, mai niente di certo, di preciso, di sicuro. Che tutto sia sempre lì lì per accadere è perifrasti cattiva. Lì lì per accadere è che non accade. Siamo sul punto di. La bellezza è che il mondo è un infinito, indeterminato, continuo sabato del villaggio. È una continua vigilia di Natale. Quindi tutto è possibile. Ogni tanto avviene qualcosa, ma non è la fine, perché è l'inizio probabilmente di qualche altra cosa. È questo. Questo Dio spiega a Telic perché il dolore, perché l'inspiegabile dei bimbi che i bambini che muoiono, le stragi, tutto questo. Ovviamente non sono volute da una mente come quella di Dio. Ovviamente tutto ciò è opera di una susseguirsi di libere azioni degli uomini e poi del caso. Quel clinamen dei greci, un vulcano che erutta e non ci fa volare per 7 giorni, non è colpa di nessuno, tanto meno di Dio, questo è ovvio. Lì c'è una casualità materiale. quando il matematico Galois scopre in una formula che tutto si può conoscere, ha ragione, avendo però tutti i dati. Noi uomini, di qualsiasi avvenimento, lo si vede nella meteorologia, che un grammo rispetto ai quintali di cose che succedono al mondo e avvengono, avendo quasi tutti i dati si può dare una parvenza di previsione. Se noi avessimo tutti i dati infiniti dell'universo, potremmo scoprire tutto, tranne quello che c'è nella mente di Balotelli, quello non lo potremmo mai sapere in vita nostra. Potremmo sapere tutto. Avremmo potuto anche sapere che quel vulcano eruttava, è in preciso momento, è il preciso istante. Quindi il caso non è altro che una razionalità ancora inespressa, una conoscenza scientifica impossibile in questo momento. Lo sarà probabilmente tra 10.000 anni, arriveremo anche a quello. Quindi Dio questo ci ha dato, la possibilità lentamente di conoscere, sempre di più, sempre meglio. Noi possiamo anche rovinarla, noi abbiamo degli altri clinamen, delle altre deviazioni, perché tutto quello che, qui andiamo nel pesante, tutto quello che creiamo, tutto quello che facciamo, lo usiamo anche parecchio male. Lo usiamo, pensate a internet, ma pensate a tutto il resto, a tutto quello che ormai ci concede la vita, che in un oggettino così abbiamo tutto il mondo, possiamo fare quel che vogliamo, possiamo vedere la casa di quello che abita a Shanghai, vicino al mare, basta un attimo, lo si va a vedere. Possiamo conoscere tutto di tutti, non c'è più un segreto, si parlava prima, uno non può nascondersi più perché ormai si sa tutto di tutto. Quindi tutte queste meravigliose cose che il vertice dell'intelligenza umana produce, purtroppo la base fa pessimo uso a volte, pessimo uso, perché invece potrebbero essere usate tutte queste cose per migliorare chissà quanto a questo mondo e chissà quante cose. E questa possibilità ce l'ha data Dio. O comunque questa possibilità ce la siamo costruita noi, rimango qui a parlare sia per i credenti che per i non credenti, perché è giusto, ce la siamo costruita noi. Io sono un laico sopravvissuto ma pentito, quindi sono un illuminista, sono nato illuminista, sono stato grecista, ho fatto il mio liceo classico, ho fatto le mie lettere, ho insegnato greco per 30 anni, ho amato la rivoluzione francese, ho amato l'illuminismo, sono stato comunista, sono stato pesantemente di sinistra, sono stato poco credente fino a pochissimi anni fa. Questo sviluppo, questa azione, questo cambiamento è frutto di tantissime cose. Questo credere e comunque credere con dubbio, e comunque credere perché credere è qualcosa di dinamico e mai di statico. Questo credere è una conquista faticosa, lentissima e assolutamente non beghina e non bigotta. Non mi interessa quella situazione. Penso che ti dia un sacco di forza quella scintilla che ti arriva, magari. Io credo che mi siano arrivate proprio quelle che chiamavo prima occasioni e non prove, occasioni. Ne ho avute tante soprattutto da dolori personali, che non sto qui a enumerare, tutti abbiamo avuto i nostri dolori, quindi è inutile piangerli nemmeno, tosti, pesantissimi ne ho avuti. E tutti quanti m'hanno detto qualcosa, m'hanno raccontato qualcosa, sono stati veramente delle occasioni. La nascita di Scacco a Dio è stata praticamente obbligatoria. Il professore prima parlava del romanzo, prima di questo, che si chiama Diario di un gatto con gli stivali, anche quello era un romanzo provocatorio, perché in un certo senso prendeva in giro le favole, le girava, faceva dei buoni cattivi, dei cattivi buoni, era far vedere che il mondo può essere in un altro modo visto da un'altra ottica. Qua c'è un altro tipo di rivolgimento, cioè non è tutto scontato, non è tutto dato per preciso. Io non sono un amante dei dogmi, assolutamente, delle regole sì, ma non dei dogmi. E quindi questa avventura, che è un'avventura di Dio, in queste pagine, un'avventura di Dio per, pensate un po', tutto questo bailemme di 270 pagine, in fin dei conti per una sola cosa la sta facendo Dio, che è tutto, perché tutto questo psicodramma di parlare degli uomini, di farsi dire degli uomini, queste menzogne che dice lui per raccontare, per vedere quanto siano diversi uno dall'altro, Dio la fa per una sola cosa che sembra minima, ma che è invece fondamentale. E tutte le volte lo dico, ma lo ripeto per finire, per concludere anche questa volta, è il centro di uno degli ultimi capitoli di Giovanni nel Vangelo, che è l'unico a raccontare la storia che tutti noi sappiamo di Gesù in croce con i ladroni. Dio salva tutta l'umanità in una persona, è un simbolo quella persona. Il finale di questo romanzo viene da quell'episodio, quando il ladrone è cattivo, che ne ha fatte di tutti i colori, evidentemente ne ha fatte di tutte per essere un ladrone cattivo nel Vangelo, stuprato, ucciso, ammazzato, l'ho rubato, tutto avrà fatto, uno schifo d'uomo deve essere stato, condannabile a 60 ergastoli. Si volta verso Gesù che è lì, che non capisce più niente effettivamente, tra sangue che viene giù, sofferenza, tuoni nel cielo, papà che non lo vede nemmeno più, perché mi hai abbandonato, perché mi hai abbandonato, tanto che dovrà dire tutto è finito, tutto è consumato. E questo ladrone gli dice, per favore Signore, ricordati di me quando sarai in paradiso. E lui, Gesù, che è il finale qua, lui Gesù, con tutto quello che ha fatto il ladrone, non sa manco quello che ha fatto, cioè lo sa, ma deve essere la cosa, il peggior uomo della terra. Gesù gli risponde, stasera stessa tu sarai con me in paradiso.
Don Albino. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Io l'età ce l'ho, ma mi pare che anche tu sei vicino, quindi ci diamo del tu subito. Certo. Senza... Ci eravamo messi d'accordo anche con il professore, non tanto di dire quello che abbiamo scoperto noi altri, quanto di fare in modo che tu avessi da esprimere ancora di più, e quindi non entro nel dire quello che penso io. Una domanda molto superficiale, ma che insomma io mi avvicino a te un pochino come Federico ha chiamato Francesco, sai, come quello che non sa proprio niente.
Un ingenuo.
È la prima volta, un ingenuo, bene, è proprio la prima volta che partecipo a una cosa del genere. Mi ha incuriosito, mi ha in qualche modo stimolato, e allora l'ho fatto volentieri, ma con tutti i limiti. La cosa che più mi impressiona in quello che hai scritto, le due cose. La prima, volevo domandarti chi è in realtà Telik Haripukht, che potrebbe essere anche Telik, come ogni tanto viene chiamato.
Non lo chiama così perché Telik Haripukht.
Come potrebbe essere chiamare Roby. Allora, questo Telik Haripukht, alla fine, chi è realmente dentro a tutto il dibattito, l'incontro, proprio questo bisogno di rimettere le cose a posto, ma nello stesso tempo di farle camminare. E l'altra domanda che mi viene spontanea, mi stimola molto questa grande nostalgia di Dio di conoscere le storie degli uomini, di essere dentro alle nostre vicende, dove anche Dio stesso allora non è più quello che ha le cose in mano, ma è quello che ha bisogno di farsi raccontare la storia d'amore, certo. È quello che ha bisogno di conoscere anche i difetti, i travestimenti, le cose, ma nello stesso tempo partecipare. Una cosa ho notato, in tutte le storie che tu racconti fai sempre la sostituzione della persona. È una... che tipo di... Ecco, volevo che tu un po' mi dicessi la prima questa grande nostalgia di Dio.
No, prima cominciamo chi da... Chi è Telik Haripukht? Telik Haripukht è molto autobiografico come personaggio. La cosa più bella della mia vita, a parte i figli, la cosa più bella della mia vita è stata insegnare ai ragazzi. Non ho mai provato emozioni così grandi come stare 30 anni a scuola, anche di più, 34 anni a scuola, 8 all'università. Per me è un mondo che nasce, che sboccia, che viene fuori. E quindi non posso nemmeno immaginare che questo mondo mi venga tolto. Sarebbe una fine per me, starei malissimo a non poter parlare con i ragazzi dell'arte, della scienza, del mondo, della vita, di quello che ci viene in mente. E Telik Haripukht è così, cioè Dio gli ha tolto, perché questo non l'abbiamo detto, ed è il motivo iniziale, Dio gli ha tolto l'insegnamento. Lui insegnava ai piccoli angeli cos'è il mondo, ma siccome è invecchiato, Dio gli dice no, adesso tu mi fai il ministro personale e non insegni più ai ragazzi. E Telik, naturalmente, siccome Dio non sbaglia mai, accettato, non ha potuto, non controbatte, una cosa del genere. Questo dolore, secondo me, sarebbe per me un dolore infinito. Sarebbe come togliermi veramente, tarparmi le ali, togliermi tre quarti della mia vita. Perché è stata sempre così la mia vita, è sempre stata a parlare con loro, a correggere le idee, a cercare di correggere se era necessario, a farmele correggere, perché era importante anche quello. E quindi, innanzitutto, Telik Haripukht è un angelo umano, non ha niente di eterno, di divino. È innamorato degli uomini e quindi contrasta Dio, lo prende in giro, perché è il suo ruolo, lui solo può farlo, Dio glielo permette perché è praticamente il suo più grande, diciamo pure amico fraterno se vogliamo, lo conosce da sempre, si fida di lui, si fida ciecamente di lui. E la seconda cosa di Telik Haripukht che mi serviva in questi fil rouge, perché siccome i racconti molto spesso sono anche coltissimi, pesanti, pieni di citazioni, mi serviva come contraccolpo, come rivalsa la parte dei dialoghi tra loro due, perché avrete fatto caso tutti, che Dio e Terry Calipunct a volte sembrano Stanley e Ollio. Cioè la parte comica, certo, certo, del libro è data da... Dio fa delle figure da cabarettista qui dentro. Cioè non è quel Dio perfetto, barbuto, della Cappella Sistina lassù nel cielo, che non lo schiodi nemmeno con... No, anzi, addirittura c'è questa ironia di vestirlo ogni volta con dei panni diversi. Dio si presenta... questo è obbligatorio, c'è una ragione per cui Dio si presenta ai colloqui vestito da cuoco, vestito da pittore rinascimentale, vestito da giocatore delle tre carte, da trapezista e alla fine addirittura da cortigiana veneziana del Cinquecento. Lo fa perché come Dio sarebbe puro spirito e non si potrebbe far vedere, non potrebbe nemmeno parlare. E invece tramutandosi in un uomo riesce anche a parlare, a confessarsi. E questa è una. L'altra me la devi ricordare, l'altra domanda.
L'altra è la nostalgia di Dio per l'umano.
Sì, questo l'ho sempre pensato, sì. Ma lo pensava Maritain, lo pensavano altri scrittori cattolici, lo pensano anche scrittori esistenzialisti, il famoso Dio ha bisogno degli uomini. C'è una specie di impenetrabile ritorno d'amore per Dio che ho io e credo che abbiamo molti. A volte mi immagino Dio come un'infinita malinconia di dover conoscere tutto e sapere tutto e comprendere tutto e non arrivare mai una novità nella sua vita. Me lo vedo triste. Ho una fede così dibattuta, ma così anche piacevole in Dio, che non me lo posso vedere solo come quello che mi dà sempre o le indicazioni o la strada giusta. Anzi, molto spesso non lo vedo così e non mi interessa nemmeno così. Più spesso io lo vedo come se fosse, a volte mi viene anche in sogno così, come se fosse qualcosa di stranamente irrealizzato, che un po' si realizza nella storia, un po' invece è troppo realizzato continuamente nella sua eternità. Naturalmente la teoria di Tommaso, ma anche di altri, di Sant'Agostino, è che Dio si realizzi nella stagione dello Spirito Santo, ovvero sia che ci sia una realizzazione storica attraverso la vita negli umani, ma io non credo a questo. Penso che Dio sia fisso. Non abbiamo la capacità di comprendere, non l'abbiamo, non la posso vedere perché sono un uomo che lui, pur essendo fermo e luminoso e perfetto e meraviglioso, contiene in sé anche probabilmente malinconia, tristezza, dolore, insicurezza, dubbio, sapendoli già ribaltare, perché è tutto contemporaneo in Dio. Quando c'è dolore c'è già la risposta. Ecco, noi siamo invece nel tempo. E quindi non abbiamo tutto contemporaneamente. Noi dobbiamo prima avere il dolore e poi passare. Cioè dobbiamo passare dei giorni, dei mesi, degli anni per cambiare una situazione. Invece lui è tutto accavallato. E io tento di vederlo non soltanto come l'hanno visto i santi, come la vedono i fedeli, come la vedono i cristiani in generale, ma perché no anche i musulmani, ma perché no anche i pelli rosse o gli abitanti della Terra del Fuoco. Cioè come qualcosa che ha creato il mondo e che è comunque lì vigile a tenere i nostri destini. Non lo vedo solo così, lo vedo come qualcosa che per cui anche pregare, cosa come si può dire, vorrei fare qualcosa per lui, ecco. E credo che fare qualcosa, perché deve avere una mancanza, perché c'è al fondo una mancanza, perché uno che nella sua eternità a un certo punto si inventa, poi non so nemmeno dire a un certo punto non va bene, non va, le questioni temporali non valgono più con Dio, usiamole lo stesso ma non valgono, a un certo punto si inventa una creazione, significa che manca qualcosa. Perché sennò avrebbe goduto della sua eternità e basta, chi se ne frega degli uomini, dei dinosauri, dei topi e delle mosche. Sono cose di cui non me ne frega niente, dovrebbe pensare Dio. Io ho già la mia eternità. E invece a un certo punto, come un mago, ti inventa e prima la cellula e via via quello che dice Darwin, una cosa dopo l'altra, fino ad arrivare a questa bella razza che siamo noi. E quindi probabilmente questa era una mancanza, a meno che, e qui entriamo in Asimov, entriamo in Borges, entriamo in pazzi che hanno già tentato di calcolare queste cose, a meno che questa invenzione del mondo non sia continua e ciclica e non sia già fin dall'inizio e non sia soltanto, non possiamo immaginarla come una briciola in mezzo a un universo spaventoso di eternità e ci sia stata da sempre e non l'abbia dovuta inventare, che ce l'abbia avuta sempre e presupporre che probabilmente non finisca, e qui siamo a campi sterminati, Einstein e oltre, non possiamo nemmeno, oppure ci riflettiamo continuamente in noi stessi, oppure sono veri e probabilmente credibili gli universi paralleli di cui non abbiamo notizia, di cui non abbiamo notizia precisa e razionale. Ma comunque una cosa è assolutamente certa, secondo me, che dobbiamo scoprire qualcosa di Dio che non abbiamo ancora scoperto, e che non è solo l'amore, pure è una molla fantastica, perché è il mondo. C'è qualche mistero in lui che non abbiamo ancora scoperto, per cui è stato creato il mondo, e se c'è un mistero bisogna considerarlo pienamente nella nostra umanità e tentare anche di amarlo per questo, perché ha questo problema, effettivamente. Probabilmente Dio ha un problema.
C'è un punto dove dici che non è tanto importante l'essenza quanto l'esistenza, e poi un altro passo dici: sono immerso in una disperazione che deve trasformarsi in qualcos'altro. E un altro punto dici: l'amore è essere avvinghiati dalle cose che abbiamo fatto noi. E la risposta di Dio che è: sì, volevo l'uomo perché era lui a volere me, non riusciva ad ammetterlo. Vorrei che tu collegassi un attimo un po' tutto questo circolo.
Beh, senza esistenza,
in particolare quella del
c'è un libro.
Voglio mio figlio.
E senza esistenza è abbastanza semplice come risposta. E senza ce l'ha anche questa bottiglietta qua. L'esistenza è un'altra cosa, la stessa differenza che c'è tra vivere e la vita e vivere, che sono due cose. La vita c'è di per sé, ma può essere anche ferma, statica. Vivere significa dinamizzarla, la vita, dargli una valenza, un qualche cosa. Tu hai anche segnato delle cose qua,
sì, 183, 184 se vuoi.
Quando nel racconto, perché lì c'è la risposta anche a tutto quello che chiedi tu. Quando nel racconto di Alec Guinness, tu poi hai citato addirittura Voce Notte, adesso che mi ero dimenticato di dire,
certo,
che Dio che vuole sentire una canzone d'amore.
È uno dei capitoli più belli quello, quello è uno dei capitoli più belli, anche perché è ritornante questo dell'amore vero.
Sì, sì, Dio vuole sentire una canzone d'amore.
Non funziona mai, ma c'è sempre.
Ma ti ritorna, perché le canzoni, canzoni d'amore sì, sono nella mente di Dio come... come la creazione, sono, sicuramente le canzoni sono nate direttamente da Dio, secondo me. Tanto vero che tutti i popoli hanno cominciato a credere a Dio cantandolo, assolutamente. Non esiste un popolo storico in cui la creazione non sia avvenuta con un suono. Noi abbiamo il Fiat Lux, che è comunque una voce di Dio, ma ovunque c'è un suono nella creazione. Perché questo è il limite che passa tra il non essere e l'essere. Il non essere è silenzio assoluto, e quando si produce un suono siamo già nell'essere. Quando questo suono si articola e diventa comprensibile siamo nell'essere razionale. Quando questo suono si articola e diventa sensibile e ci fa venire gli stranguglioni, come diciamo noi, le emozioni, allora siamo nel suono emotivo, che sono due suoni diversi, anche nella comunicazione verbale che noi usiamo, perché noi usiamo una comunicazione per dirci le cose di tutti i giorni: è pronta la cena, che tram prendo, vieni da me stasera, il fatturato è tanto, oggi non ho le Marlboro, insomma queste cose qua sono normali. Però abbiamo anche un altro tipo di linguaggio, che è quello più precisamente emotivo, e che non corrisponde assolutamente a questo linguaggio, e in cui a volte la razionalità non ha niente a che vedere, non ce la fa assolutamente a star dietro al linguaggio poetico in generale. Dunque, io adesso alle Guinness non mi ricordo più dov'è, perché...
Quello di Padre Brown.
Sì, quello di Padre Brown. E prima di Shakespeare.
183, no, dopo.
Dimmi.
183, 184.
Ecco, sì. Eccolo qua. Sì. Ecco, quando Guinness arriva in questa chiesa, perché è anche un po' ubriaco, sta girando, tra l'altro è vero tutto, stava girando il film su Padre Brown. Chesterton. Padre Brown e Chesterton. Era il famoso prete poliziotto, il detective che tutti avrete visto, letto qualche volta. Lui, che era ateo, girava il film sul prete, e quindi comicamente arriva in questa chiesa vestito da prete, che non c'entra nulla con lui, e incontra un prete vero, che poi tra l'altro è Telikalipukt mascherato, quindi non si vede nemmeno bene di faccia, è sempre nell'ombra questo prete, e chiede questo miracolo per suo figlio che sta morendo. E allora il prete vero, cioè il Telikalipukt, gli dice: non è possibile, i miracoli Dio non li fa. Addirittura tenta di screditare il Vangelo. È ovvio che lo fa per gioco, ma tenta di dire che Lazzaro non è mai risorto, per dire che è un gioco, che i miracoli sono rarissimi nella storia dell'umanità. che Dio non può sconvolgere il mondo, il miracolo è uno sconvolgimento di tempo e spazio. E allora lui dice, va bene, adesso faccio un ricatto a Dio. Qual è la cosa che Dio non vorrebbe mai? E Tericalipu gli dice, beh, Dio non accetterebbe mai che tu non amassi, non amassi in generale, oppure non amassi lui in particolare, non amassi la vita che ti ha dato. E allora lui fa questo patto con se stesso e dice, adesso non amerò più la vita, e lo saprò farlo, non amerò più la mia vita, la sperderò, la butterò via, se vuole gliela do indietro, mi fa schifo, non la voglio, non si uccide, assolutamente no, è un rifiuto della vita, che è il dono più grande che gli ha dato Dio. E qui c'è la differenza tra vita e vivere, perché vita è quella che ti ha dato Dio ed è gratis, e lì non c'ho nessun merito io, non ha nessuna importanza quella vita lì. Il fatto di essere nato da mamma e papà, dalla congiunzione di due piccole cellule, non conta, non sono io. Ma io non gli do quello, perché quello se lo può prendere quando vuole. Quello è o un fatto naturale o l'ha fatto Dio, ma non è merito mio. E io quello che non è merito mio, che merito ho a darlo indietro? Invece gli do indietro quello che ho vissuto, e quello sì che è merito mio. Lei mi parla d'amore, mi dice che Dio non può starne senza, ma sa cos'è veramente l'amore? Altro che preghiere, canti, lodi, penitenze, fede, resurrezione, eternità. L'amore è quello che ci tiene avvinghiati alle cose che abbiamo fatto noi, con le nostre mani, gli occhi, la stretta al cuore di provare prima, di ricordare poi, le albe, i giorni a scuola, l'aquilone che maledetto finalmente si alza e vola, gli amici che te li scegli e ci ridi, ci piangi, ti ci sbronzi insieme. Le sere che tuo padre torna è con te, il filo di seta che sta tra le labbra del primo bacio e l'assalto strozzato dei sensi, il corpo su di lei per spiegarsi la gioia, e poi la fine di tua madre, così piccola, così indifesa, colpita nel silenzio di un passero che cade. E poi mare, e poi sole, e figli, e teatro, quella scatola d'oro che hai visto da bambino e ti sei chiesto cosa c'è lì dentro. E ti hanno risposto, non aprirla mai, fuggirebbe la vita e non potremmo inventarla come ogni sera. Oh, questo è tanto altro ancora, è quel che intendo per amore. Ed è ben valso la pena delle rabbie, delle illusioni, delle attese infinite. Sei un uomo non perché sei stato creato, ma perché hai scelto e hai vissuto. L'anima che ho addosso non vale una goccia del mio sudore e delle mie lacrime.
Sentiamo le suggestioni del secondo discussant, Paolo Scarpi, a te.
Sono un libro di questo genere provoca molte sensazioni e anche molte suggestioni, allusioni continue al presente, mi hanno attraversato, direi, mentre lo leggevo, e l'opposizione cristianesimo-islam, quanta evocazione del discorso di Regensburg, lì dentro entrava per criticarlo lentamente e in maniera direi molto discreta. Sono tante le cose, questo Dio fisso che mi ricorda tanto il motore immobile aristotelico,
sì, certo,
che riemerge ovviamente attraverso, però la cosa che più mi ha, come dire, inquietato poi alla fine, no? Ovviamente io parlo come colui che si occupa di queste cose le deve guardare sempre da lontano, e quindi guardando da lontano non vi partecipi mai, la mancanza di partecipazione, visto che abbiamo avuto una carriera, io l'ho continuata e penso che come colleghi ci possiamo dare tranquillamente del tu, tu l'hai lasciata mi pare nel 68, ma abbiamo una matrice comune, quindi c'è questa riflessione sul fatto religioso che è un po' un tormentone e in questi anni riappare, no? Dicevo, la cosa che mi ha turbato di più e inquietato è l'ultima domanda con cui si chiude il libro, perché alla fine, nonostante tutto questo lungo percorso in cui io mi posso domandare chi sia questo Dio e come mai è stato così svuotato di quello che era l'immaginario che avevamo, giustamente è stato citato il Dio della creazione della Cappella Sistina di Michelangelo, ma questa domanda, perché Dio non ci salva subito invece di farci aspettare una vita intera, resta una domanda a cui non si risponde.
Sì, è la domanda.
È la domanda che riassume tutte le domande che noi possiamo qui fare. Possiamo domandare perché Dio si traveste, possiamo fare gli eruditi dire perché c'è questo interesse per il Rinascimento, che credo di aver capito.
Sì, caramè, certo.
Possiamo domandare perché la magia è l'unico luogo del caso.
È vero.
Scritto, mi pare, qui alla pagina 49, che mi ha colpito moltissimo. L'unico campo dove non esistono leggi è quello del magico, dell'esoterico, e tra parentesi siamo al tema del mio Faust, Marlowe,
sì,
ovviamente.
Sì, è Marlowe che parla di sé.
È Marlowe che parla di sé. Però quella domanda per me resta la domanda più inquietante. Se Dio c'è, perché il perché, così come alla fine, Notte di Caliput, si trova, apre la porta che non c'è, e si trova tutti i piccoli immortali che lo aspettano. Questa scuola e questa classe dalla quale lui non voleva...
Ma quella è stata per me l'emozione più grande, era la cosa che volevo di più. Cioè, quando uno vuole tantissimo una cosa, come un amore, no? È come quando tu sei stato innamorato, pazzo, folle, e poi ti sei lasciato con questa meravigliosa donna, splendida, con questo meraviglioso uomo, splendido, dipende da chi vuole. E passi giorni di rabbia, di solitudine, cioè, e daresti tutto quello che hai per vederla un istante, un secondo, e poi improvvisamente dal nulla lei ritorna e dice: scusa, ho sbagliato, ti amo. E questo è, cosa vuoi di più dalla vita?
Il rischio è un coccolone,
una verna, no? Non si può volere più, e qui il coccolone è tremendo, no? Sì. Non si può avere niente di più dalla vita, assolutamente, sì. Di questo mi ricordo sempre, che l'ho scritto nel primo mio romanzo, che si chiamava Viaggi del tempo immobile, dove c'era sempre Telicaripù. Là insegnava, però, non era come qua. Mi ricordo sempre che ho raccontato la storia, che qualcuno avrà letto, qualcuno conosce Paperino, Donald Duck, credo tutti. Una delle più belle storie di Karl Barks, questo disegnatore immenso, che ha avuto premi eccezionali, grande pittore, oltre che disegnatore, che ha scritto tavole numerate di valore immenso di Donald Duck. Una delle più belle storie era Doretta Doremi, la stella del polo. Nella gioventù di Uncle Scrooge, che poi è zio Paperone, zio Paperone era un cercatore d'oro e cercava l'oro, ve lo ricordo perché magari da tanto non lo leggete Paperino, io lo leggo ancora adesso, quindi va benissimo, cercava l'oro nel Klondike e in Alaska, cioè in posti freddissimi. E in uno di queste città del Klondike c'era un saloon che si chiamava La Stella del Polo, il saloon, e in questo saloon c'era una ballerina meravigliosa. Lui era un papero dal cuore duro, Paperone, perché gli interessava solo l'oro, le pepite, e ne trovava più degli altri, era bravissimo, aveva un fiuto incredibile. Però vede questa ballerina e si innamora come un pazzo. Si innamora di lei, si innamora, gli spezza il cuore, sì. Questa ballerina, sapete quei disegni dove il cuore viene proprio tagliato in due, è innamorato pazzo. E poi questa ballerina fa finta di innamorarsi, lo sembra che faccia finta di innamorarsi di lui, e lo frega, gli frega l'oro, e scappa, lui non la vede più. E rimane costantemente fino alla vecchiaia innamorato di questa ballerina. Non lo dice, lui non lo ammette, non lo dice assolutamente. Finché un giorno... 60 anni dopo, chissà perché uno dei suoi giacimenti in Alaska ha dei problemi, in Klondike ha dei problemi. Adesso non è più una bevita, è proprio tutto un paese che ha lui, è padrone del mondo Paperone. E allora va con zio Paperino e i tre nipotini a vedere cosa succede nel Klondike. E per caso torna in quella città dove era stato da giovane, e tutto diroccato, tutte case a terra, tutto rovinato, ragnatele, eccetera. E vuole chiedere consiglio a qualcuno di che mezzo prendere per arrivare dove deve arrivare, e vede una casetta in fondo con un fil di fumo che esce. Si avvicina alla casetta e gli sparano addosso, cioè non si può avvicinare. Esce un tizio dalla casetta e comincia a sparare, e allora lui e Paperino fanno l'aggiramento della casa finché riescono a fermare questa persona che sta sparando, che è una vecchia in carta pecorita, rincoglionita, ce le ha tutte, bianca bianca, una papera ovviamente, che è lei. È Doretta Doremi. E quando Paperone gli arriva davanti, casca a terra, emozionato, e nei suoi occhi da papero vengono giù due lacrime. Questo è l'amore. 60 anni dopo, innamorato ancora di questa papera, come di questa donna, perché lì è un simbolo naturalmente. E questo è l'amore. E questo è l'amore che Dio ha per Telicaliput. Perché alla fine tutto questo bailemme che ha fatto Dio è per salvare il suo angelo, che poi saremo tutti noi, chiaramente. E forse implicitamente rispondo anche alla domanda, perché non ci salva subito, invece di farci aspettare tanti anni? Perché non ci sarebbe gioia o merito? Che cosa ci salva subito a fare? Allora non ci crea nemmeno, facciamo prima. ma dal momento in cui ci crea ci deve lasciare una strada da percorrere e dobbiamo essere padroni del nostro destino e dobbiamo salvarci da soli, perché non è manco detto che ci salvi Dio, siamo noi a salvarci attraverso questo tipo di amore che è incalcolabile, che oggi con tutto quello che succede, mass media contro mass media, si perde, si vanifica, diventa fumo, spesso lo mettiamo in secondo piano, in terzo piano. Ma quella parabola, direi meravigliosa, di Karl Barks, che prende proprio il capitalista più grande che esiste al mondo, che è Zio Paperone, cuore durissimo, sapete, il suo deposito, l'unica cosa in cui credeva erano i suoi soldi, il bagno dentro le sue monete d'oro, mai pensato agli esseri umani o ai paperi umani, mai pensato. E invece, alla fin del vero, alla fine della strada, tutto il resto è fumo. L'unica cosa che conta è questa papera, che oltretutto l'ha tradito, che oltretutto l'ha fregato, ma che oltretutto probabilmente era comunque innamorata anche di lui. E quindi quello che vince alla fine è questo tipo di amore, conquistato, sì, non regalato, perché regalato è troppo facile. Conquistato, e dopo 60 anni, come sarebbe la nostra vita, che auguro di 80 e 90 anni a tutti invece, conquistato dopo tanti anni è molto più bello ed è molto più vero.
Bellissima questa idea dell'amore, molto molto bella.
Che fa il paio con quella del cantante,
sì,
napoletano.
Esattamente,
no?
Esattamente.
Dell'autore, cioè, napoletano. No.
Allora, a questo punto io ho un'altra domanda, che però va su un piano diverso. Qui parliamo di letteratura, un romanzo, una base erudita forte, una base documentaria forte. C'è una separazione tradizionale fatta molti, molti, molti secoli fa tra le sacre littere e la secularis letteratura, no? Per cui la secularis, cioè la letteratura profana, questo libro è letteratura profana, non è verità. Eppure, questa letteratura profana, che noi abbiamo in prosa, ma abbiamo anche in poesia, è l'erede di una cosa molto importante, una tradizione antichissima. Prima si è citato, che hai detto che tutti i popoli cantano, sì, i loro dei, li cantano. E quella è la base della letteratura che noi conosciamo. Ora, oggi, io sono convinto che la letteratura sia l'erede di antichi modelli attraverso i quali si comunicano messaggi, che a volte sono eversivi, che a volte sono lontani dalle norme d'ordine, che a volte invitano a riflettere e mettono in discussione valori, credenze, convinzioni. Nel momento in cui si scrive un libro come questo, l'obiettivo, io credo e mi sono convinto leggendo, arrivando all'ultima domanda, non è il divertissement.
Sì, pure mi sono divertito.
Sì, beh, quello è un altro discorso, anch'io mi diverto quando scrivo, però non è quello il problema. Il messaggio che io voglio lanciare quando scrivo qualche cosa, è anche un romanziere lancia un messaggio. In fondo, però, farò un esempio paradossale lontanissimo in parallelo a questo. Il Codice da Vinci di Dan Brown lancia un messaggio che possiamo non condividere, ma è un messaggio. Il messaggio di,
sì,
questo libro.
Sì, sì, sì.
Il, sì, messaggio di Scacco a Dio.
Assolutamente la non banalità della fede. È assolutamente la apparente incoerenza delle situazioni umane, è assolutamente il centro fondamentale, è che noi siamo padroni di noi stessi, dobbiamo esserlo, dobbiamo crederci sempre fino in fondo, tanto vero che siamo padroni di figurarci anche una vita diversa da quella che veramente abbiamo avuto e anche magari solo immaginarla, che è altrettanto pregnante quanto quella vera che abbiamo avuto. Guarda, per esempio, prendiamo l'esempio della vita di Cthulhu, che tra l'altro è stato il primo racconto che ho scritto di questo libro, che era molto più complicato prima. L'ho dovuto semplificare perché sennò era veramente troppo, era esagerato. Cthulhu ha vissuto poco, una decina d'anni, e ha scritto anche poco, in fin dei conti, non ha scritto tantissimo. D'altronde tutti gli imitatori degli ellenisti scrivevano poco e scrivevano soprattutto cose brevi, per semplificare tutto. Cthulhu ha la prima grande avventura, vera e propria, storia d'amore di tutta l'antichità, quella che è un romanzo d'amore. Perché l'avventura, il romanzo per lesbia, è un diario vero e proprio, in cui risaltano alcune cose fondamentali, una novità meravigliosa. Qui siamo ai tempi di Cesare, quindi Pompeo e Cesare, siamo a metà del primo secolo avanti Cristo. Risalta soprattutto il fatto che tutto sta cambiando, la donna è nuova, è qualcosa di nuovo nella vita della società occidentale. La donna romana, che era stata matrona fino allora, quindi focolare, figli, faccio i lavori di casa, non posso andare in teatro, non posso. La donna diventa sempre di più padrona di se stessa, padrona del proprio destino. alcuni personaggi femminili diventano praticamente dark lady, quelle che chiamiamo dark lady oggi, cioè personaggi che vogliono imporsi al mondo maschile poco alla volta. Questa Claudia, che io trovo un personaggio bellissimo, fantastico, e poi rimitato nella letteratura, da tanti esempi. Questa Claudia, donna nobile, che riesce addirittura a fare una cosa straordinaria, a cambiare il suo nome da Claudia, che era nobile, in Claudia, che è popolare. Il popolo tendeva a chiudere le vocali, invece gli aristocratici romani avevano sempre più dittonghi. E quindi chiamarsi Claudia, come suo fratello, figlio di buona donna, che si chiama Claudio, alla stessa maniera. Tra l'altro una donna tremenda, Cicerone la descrive perfettamente, una veramente una porne, come dicevano i greci. Scusatemi, il termine non lo traduco in italiano, ma l'avete capito tutti. Che si dava a tutti, appena si divertiva. Ma perché? Perché? Perché questo era da capire, e questo qualcuno l'ha descritto bene, l'ha spiegato bene, tra cui Cerami, tra cui Ceronetti, l'ha spiegato perché era una vendetta sugli uomini. Cioè Claudia riusciva a far innamorare, appassionare così tanto di se stessa, e poi li mollava gli uomini, li mollava, cioè li faceva soffrire. Come dire, ah, tu credi di essere un maschio, quindi l'imperatore dell'universo, il padrone di Roma? Adesso ti faccio vedere che con un semplice fatto della mia bellezza, della mia provocatorietà, della mia capacità di prenderti, io ti faccio innamorare e ti frego. E questo avviene per tutti. E avviene anche per Valerio Caio e Valerio Catullo, che è un ingenuotto, un ragazzo che viene da Sirmione, un provinciale in fin dei conti, che va a Roma, incontra i poeti novi, questi poeti che imitano i greci e che scrivono per la prima volta poesia di piccole cose, non poesia di grandi imprese, e lo fa innamorare. Però si innamora anche lei un po', almeno sembra così dal racconto di Catullo, che ha parole meravigliose, ha delle espressioni. Se solo vi ricordate quel distico famoso che è stato l'esplosione di tutte le dicotomie d'amore che esistono: odia et amo, quare di faciam fortasse requiris, nescio se fieri sensio de scrucior. Odio e amo, che sono due manifestazioni che convivono nello stesso momento, nella stessa persona, con un sentimento così forte e controbattuto. Ti odio perché mi fai soffrire, mi fai morire, ma ti amo, non posso fare a meno di te, non posso. L'amore è fatto di questa dicotomia. Ecco, quest'uomo, non c'è mai stato niente di più vivo di una donna descritta in poesia che non sia questo del libro di Catullo, del suo libro Liber, che lui dice che è un libro di nuge, di pochezze, di sciocchezze, invece è un gran libro di poesia. Allora, qual è la verità più grande dell'amore, mi è venuto in mente? È più l'amore che lui ha vissuto fisicamente fuori con questa donna, o è più forte ancora l'amore che si è inventato dentro di sé per questa donna? E ho dato la seconda risposta, che mi sembrava molto più, per rispondere a te, molto meno banale, perché tutti sono capaci di avere un amore fisico continuo e basta, e poi vai a casa e pensi ad altro, oppure pensi anche un po' a lei, ma pensi ad altre cose. Invece la vera avventura d'amore è che l'amore è totale, cioè non avviene solo nel momento in cui fai l'amore o nel momento in cui parli di poesia con la tua donna, la docta puella, perché c'era anche questo di bello, che questa donna per la prima volta parlava con una cultura spaventosa, con le matrone non si poteva parlare, erano delle ignoranti pazzesche, invece questa puttana quanto vuoi, ma era coltissima e si poteva parlare. E allora quando torni a casa ancora lei c'è, è come un continuum, la vita è solo l'amore per lei. E allora mi sono detto, è più forte quello che ti immagini tu, è più forte quello che hai dentro tu. Addirittura ho ribaltato tutta la situazione, ho detto, facciamo così, quanto è forte questo amore che Catullo ha dentro di sé? È così forte che anche se non ci fosse ci sarebbe lo stesso. E quello ho voluto fare, e quello ho voluto fare in tutti i racconti, ma in quello di Catullo specialmente. Cioè lui non l'ha mai vista questa donna, l'ha vista una volta sola a casa di suo padre, gli è piaciuta da morire, si è, come si dice nel libro, masturbato, ma era un ragazzino, era normale che lo facesse, e da allora l'ha solo sognata, non l'ha più vista. Tutte le storie d'amore che ci racconta sono inventate, sono finte. Ma finta il modo di essere ancora, come dice lui nella sua ultima lettera, finta il modo di essere ancora più vero del vero. E questa è la forza del sogno. Il sogno, come dice Pascoli nell'Alexandros, che è l'infinita ombra del vero. E è una definizione perfetta. È il vero visto attraverso l'ombra, ma è un vero tuo. E allora è questa la potenzialità che ho tentato di mettere nel libro. Non fermiamoci alle cose che si dicono, a quelle che si vedono, a quelle che si toccano. Vediamo che la vita di tutti è comunque continuamente uno sliding doors. Cioè può capitare tutto. Può succedere che se si apre quella porta della metropolitana e io entro in quel vagone, la mia vita è in un modo. Se invece quella porta rimane chiusa e io prendo la metropolitana dopo, mi va in un altro modo la mia vita. Immaginiamoci che possa essere così, che possa succedere così. Forse immaginiamoci che in realtà avvengano tutte queste possibilità di vita. Noi ne viviamo una sola, ma probabilmente stanno avvenendo anche tutte le altre. Che ne sappiamo? Non lo sappiamo. Questa sarebbe una similitudine dell'eternità. Avere ad ogni sliding doors un'altra possibilità. E d'altronde è il giardino dei sentieri che si biforcano di Borges. È sempre quello il simbolo. Se prendi quella strada ce ne sono altre due, poi altre quattro, altre sette, altre otto. Oppure la biblioteca, che poi è ripreso eco nel nome della rosa, che è la stessa biblioteca di Borges, rifatta allo stesso modo, in cui non si capisce mai, un labirinto incredibile, in cui le possibilità di vita sono tantissime. E allora quella sognata, perché non deve essere, forse più reale ancora di quella vissuta. Questo libro vuole dire: non c'è una cosa sola da vedere. Poi leggetevi altri libri dove tutti raccontano una cosa sola, va benissimo, possono essere anche dei capolavori bellissimi, anzi, figurarsi, pensiamo ai narratori russi, a Dostoevsky, che cosa raccontava, che era una storia precisa, ma a tutti gli scrittori realisti che hanno queste storie precise, meravigliose. Però qui siamo in un altro secolo, in un'altra posizione. Io voglio che si intersechino le storie, voglio che ci siano tante possibilità, e voglio che ci siano dei links mentali anche. Ovvero che da una cosa tu poi fai con la fantasia, parti e dici: ah, potrebbe essere anche così, potrebbe essere anche questo modo. E quindi oltretutto è anche un gioco, è un divertimento, è una specie di variante personale di creazione, di creatività su queste cose. Vedete, noi maschi abbiamo la consolazione, una consolazione positiva e una negativa della creatività. Una, quella positiva, ce l'hanno anche le femmine, ovvero sia l'arte, ce l'abbiamo tutte e due. L'altra, quella negativa, è il potere, che è difficile che sia nelle femmine, è nel maschio. Il potere significa fare, costruire, ammassare, avere l'anima degli altri nelle mani, comandare, sapere che gli altri, se non ci sei tu, sono finiti, l'orgoglio di se stessi. Queste cose sono un po' meno femminili, sono molto maschili. Perché noi maschi abbiamo questa disposizione al potere? Per il semplice fatto che non sappiamo creare vita. E abbiamo un'invidia spaventosa della creazione, che è solo un fatto di Dio e della donna. La donna crea i figli. L'uomo non può creare figli, non può averli, non ce li ha, non li tira fuori. È storicamente, psicologicamente, psicanaliticamente distruttivo questo fatto. E allora devi trovare un'alternativa. E l'uomo l'ha trovato, come dice Saffo, nelle lunghe navi che vanno a fare la guerra. Eh sì, perché quando vado a conquistare un altro popolo mi dimentico del fatto che non so creare. Però lei ribadisce sempre, Saffo: per me la cosa più importante al mondo è chi si ama. E questo è femminile, perché lì rinnova la vita. E il senso della vita, probabilmente, scusami signori maschi presenti, compreso me stesso, mi chiedo scusa, ti scuso Roberto, in realtà il vero senso della vita ce l'hanno solo le donne. Facciamo un'altra domanda poi.
Volevo fare un'altra domanda, siccome viene fuori due volte nel libro. La prima volta quando nel capitolo di Shakespeare, dove tu dici: no Thomas, le parole del predicatore solitario di 1600 anni fa, i presunti miracoli di quel mago ansiogeno mitomane hanno solo
che Gesù Cristo
garanzie fasulle nell'immagine riflessa del regno dei cieli. Regno terreno è stata subito la Chiesa, pozzo di privilegi, lusso, baratteria, intrighi. Eccola allora la legge dei più forti, degli stati più grandi che schiacciano i più piccoli, gli artisti, i contadini, il libero pensiero, e avanti di questo passo. Sì. L'altro momento, affrontando Federico II e Francesco, tu fai vedere che cos'è realmente la commissione che va a giudicare il Federico
sì,
II.
Sì, è esagerata. Ecco,
sì, beh, questa è una lettura che fai. Però mi interessava la finale che davi, sia questa evocazione di Francesco per un verso, e quanto tu ti senti Federico II, volevo domandarti. E invece, nel momento in cui Federico II, tutto sommato, dice: ma storicamente, materialmente, questa Chiesa è peggio di quello che ho trovato invece per quanto riguarda Palermo in poi.
Esatto,
allora, e lì prende la decisione, ma muore quella notte. E c'è poi questo, ecco, volevo domandarti, qual è il tuo atteggiamento, anche perché poi ho trovato in Catullo quasi una descrizione dell'Europa oggi. Allora, la mia domanda era, per un verso vedo una visione abbastanza negativa del crollo di tutto quello che era un certo tipo di mondo e anche l'Europa che è frantumata, che ha perso tutte le sue sicurezze, eccetera. Per l'altro verso, la Chiesa, anche questa, come non regno dei cieli certamente, ma regno di questo mondo, pare che sia scritta un po' a questi giorni qua. E l'altro elemento però, che dentro a questo, le modalità storiche con cui passare, quali sono?
Il nodo centrale della situazione è il periodo di riforma contro riforma, è lì. A un certo punto ci deve arrivare una riforma. La storia della Chiesa dal 200 in poi è stata, innanzitutto bisogna mettersi nella mentalità, cioè non esisteva una mentalità come oggi, così libera, così laica. Il fondamento della vita, la grande nube o il grande sole che esisteva sopra l'Europa era comunque la credibilità la teologia, la credibilità del Papa, tutto era nelle mani dei vicari di Cristo e dei vicari di Cristo in terra. Non possiamo nemmeno immaginarcelo com'era, perché oggi non è così. Oggi chi vuol comprare l'Osservatore Romano lo compra, chi no, no. Era come se allora ci fosse solo l'Osservatore Romano e ogni mese venisse fuori il Corriere della Sera o il Mattino. Era così, dobbiamo metterci in quella mentalità. E quindi un nugolo di eresie, tantissime, comincia nel 200, e i Catari, e i Valdesi, e gli antichi Lombardi, e di tutti i tipi, peggio ancora i Giochini da Fiore, ma soprattutto i Dolciniani. Mi ricordo da Umberto Eco addirittura questo dramma dei suoi frati che erano Dolciniani, cioè i spiritualisti passati dal francescanesimo ad ammazzare la gente addirittura. E poi si arriva a un certo punto che non, ci sono molte interpretazioni della cultura cattolica che cominciano a diventare anche politiche, fortemente politiche. Perché il cattolicesimo appoggia grandi potenze e grandi feudatari e gente con possedimenti e gente che conta, e quindi la piccola borghesia e il popolo, la gente, la plebe cosiddetta, non ha sbocco, non ha forza. I grandi stati vivono col cattolicesimo, a turno la Francia, la Spagna, eccetera, invece l'Inghilterra si stacca, come sappiamo. Invece i piccoli stati e le piccole città e i piccoli borghi non hanno aiuti, non hanno più niente su cui basarsi, non possono stare a questi dogmi. E c'è la grande rivoluzione che si chiama riforma, che non soltanto una rivoluzione religiosa, quello va bene, è anche religiosa, ma è soprattutto una rivoluzione politica, perché l'attenzione che da Lutero in poi si dà a questo tipo di minoranze, e anche dalle eresie in poi si dà a questo tipo di minoranze, è molto più accesa. Non crediate che la Chiesa allora, la Chiesa cattolica, difendesse le minoranze come le difende oggi. Oggi c'è una visione particolare dei poveri, dei diritti e degli afflitti come da Vangelo. Questo non avveniva nel 300, nel 400, nel 500, se ne sbatteva completamente i maroni i papi di allora della povera gente, contava zero, erano cafoni, gente da nulla, i papi facevano trattati, stavano con i re, non gli importava nulla, e quindi la rivoluzione era lì che stava arrivando. Quando Federico II, che è un antesignano praticamente di queste cose, perché è un po' prima di questa situazione che vi ho raccontato io, non siamo ancora a Lutero, siamo ancora prima di Dante, quindi siamo nel 200, quando Federico II si accorge che la Chiesa è in questo modo, non è più quella del Vangelo, non è più quella, ma è completamente imbevuta di cose umane e di voglia di potere, allora fa un piccolo calcolo, che è un calcolo normalissimo. Lui da ragazzo era stato, infatti era chiamato il ragazzo maomettano, lui da ragazzo era stato a Palermo, già principe, già re molto giovane, tra l'altro si chiamava Federico I in Sicilia, perché in Sicilia era re, invece fuori era imperatore, si chiamava Federico II, aveva due numeri, e si accorge che i maomettani di allora erano molto più civili, più colti, più attenti non solo alla divinità, ma al popolo, alla gente, a tutti. E allora, schifato, lui era un figlio di puttana, Federico II, perché i vescovi li imprigionava, li torturava, qui non è raccontato, ma questa è una variante della storia. Ma anche i vescovi imprigionavano e torturavano, nasceva l'Inquisizione, allora non si chiamava così, ma era una forma comunque particolare di costrizione piuttosto pesante per chi non manifestava la fede, per gli eretici e anche per non eretici. E allora Federico II fa due calcoli. Perché? Perché questo è il calcolo che sto facendo io adesso, e che forse è in mente a tutti oggi. Perché siamo in un dualismo pazzesco. Allora, è vero quello che dice la nostra Chiesa? E perché è falso quello che dice il musulmanesimo, l'islamismo? Perché l'Islam sbaglia e invece il cattolicesimo è nel vero? O la Bibbia, o anche l'ebraismo, sono nel vero. Ma chi l'ha detto? Ma perché? E questo è il busillis, il problema che ha questo grande imperatore, che si dice a tabula rasa, cioè togliendo tutte le educazioni che abbiamo avuto e le preghierine la sera, il catechismo, i pasticci, e l'amore, Gesù che mette i pianti, a tabula rasa, vediamo che cosa ci dicono da una parte e cosa ci dicono dall'altra. Perché è impossibile che il mondo sia, lo vedo oggi, come era allora, così diviso in due parti, proprio taglio netto, milioni e milioni di là, milioni e milioni di qua. Possibile mai? Chi ha ragione? E allora, per sapere chi ha ragione, chiama l'unica persona che secondo lui può dargli un giudizio, che è la persona più pura che conosce, che è San Francesco. La cosa è raccontata ad Andria, cioè questa è una leggenda, ma pare abbia del vero che San Francesco sia andato da Federico II. Non nel 1250, perché era già morto San Francesco. Prima io l'ho dovuto trasportare al 1250 perché dovevo far morire Federico II. E quindi lui è morto in quell'anno e ho aumentato di 20 anni la vita di San Francesco. Ma ecco, è una finzione storica naturalmente. San Francesco perché è un puro, perché lo sapete anche tutti meglio di me, non ha padroni, non ne ha mai avuti, ha parlato coi papi, è andato a discutere per la sua regola di povertà e tutto quanto. E allora lui gli mette in mano la Bibbia e il Corano, il Vangelo e il Corano, e gli dice: leggi tutto, e poi tra un mese mi vieni a dire secondo te chi ha ragione. E questa è la domanda, la grande domanda, che ha una risposta che non si dice, ma ce l'ha, perché alla fine Federico prende una decisione. E devo farlo morire per forza, perché sennò saremo tutti musulmani. Che la decisione di Federico II è quella di richiamare tutti i saraceni a invadere l'Italia, perché il Papa fa più schifo del musulmanesimo. Solo che muore la notte che deve mandare il messaggio, e il messaggio non arriva mai.
Paolo, a te l'ultima domanda.
Una domanda brevissima, anche se qui mi sarei stato provocato da queste ultime battute, ma la metto da parte, magari ne riparleremo in un'altra occasione. Quello che mi ha colpito è quello che è stato detto prima a proposito del maschilismo, degli uomini che hanno il potere. E infatti Dio è maschio.
Eh sì, ma perché l'abbiamo fatto noi così?
Oh, ecco, l'abbiamo fatto noi così, cioè Dio è la nostra proiezione.
Anche Allah è maschio, eh?
E perché qui c'è tutto un girare intorno. Prima hai parlato dei catari, c'è questo rinascimento che torna fuori, ogni tanto emergono allusioni varie, John Dee e così via.
Eh sì.
E quel Dio Arenotelis, maschio-femmina?
Ma siamo nelle eccezioni lì. Siamo nelle eccezioni.
Non è possibile recuperare un po' di femminile in questo
Io direi di non maschile. Dargli un sesso a Dio, assolutamente, non ce l'ha. No, mi pare che sia normale. Dio non ha nessun sesso. Il problema è il gusto dell'icona che abbiamo noi. Abbiamo dovuto rappresentarlo e potevamo rappresentarlo in altri modi. D'altronde il gusto dell'icona è antichissimo, perché si rappresentava la divinità già da prima del cristianesimo, tu lo sai, no? Nelle pitture, sì. Pitture vascolari, pitture pompeiane, eccetera. I greci li rappresentavano come umani, i popoli senza scrittura li rappresentavano come animali, perché esisteva il totemismo una volta, e noi abbiamo preso questo brutto vizio di rappresentare Dio come un uomo.
Però io, questo è un grosso problema, ma non so, adesso partiremo, ma io, questo è il Dio delle religioni. Tutte le religioni sono in qualche modo dentro a questo. Gesù non ha una religione. E se accetto Gesù, l'unico Dio che si rivela è l'umanità di Gesù Cristo.
Assolutamente, sì.
E allora è una cosa tutta diversa. Non c'è più quel Dio, come dire, astratto col quale noi intavoliamo le altre cose. Ma l'unico modo di conoscerlo, di incontrarlo, di verificarlo, è nell'umanità che ci è stata regalata e che noi regaliamo, e nel modo con cui un uomo come ciascuno, come qualsiasi persona, l'ha realizzato e l'ha rivelato. E questo è un altro passaggio, secondo me, sul quale anche come Chiesa ne abbiamo tanta della strada da fare, ma credo che sarebbe molto stimolante.
È una bella riflessione.
Perché la ricerca parte da dentro, allora non c'è più un Dio in altezza, io un Dio fuori un paradiso che guarda, che entra. È l'unico Dio che c'è, è quello che abbiamo dentro. Mi fermo,
No, è vero quello che dice Don Albino. Oltretutto lo senti veramente quando ti coglie dentro, perché finché è un'immagine esteriore non ti prende, deve coglierti dentro. E come in altro modo l'amore che Catullo sente è quando lo sente dentro e non quando lo vede fuori. E anche Dio effettivamente lo devi sentire dentro. Per quanto lui parli spesso del Padre suo che è nel cielo, però non è che gli dia tutti questi poteri e questi vantaggi. Il Vangelo è un libro bellissimo, secondo me. Straordinario, di un'umanità pazzesca, e va letto, riletto, e andrebbe letto da tutti, anche dai non credenti, perché ci sono delle cose bellissime dentro. Adesso per scrivere il racconto di Federico II e San Francesco mi sono dovuto leggere tanto, l'avevo solo guardato a volte, tutto il Corano, dove ci sono delle cose molto belle, anche nel Corano, bellissime. Ci sono dei versetti straordinari e alcune incomprensibili per me che sono un cristiano, un cattolico. Però capisco perché abbia questa forza, questa imponenza. E poi c'è la solita cosa che io ritrovo, la differenza abissale che c'è tra il Vangelo e tutti gli altri libri sacri, tutti, anche Rig Veda, anche il Mahabharata, anche quelli indiani, è che non c'è assolutamente niente di, nel Vangelo non c'è niente di politico, mentre in tutti gli altri libri c'è comunque la difesa di qualcosa, di una razza o di un popolo, o comunque di un'estensione di gente. Il Corano è la difesa dei fedeli contro gli infedeli, si dà già per spacciati e infedeli tutti gli altri. Nel Vangelo non ci sono gli spacciati, sono tutti, tutti possono salvarsi alla stessa maniera. Invece nei grandi libri storici di rivelazione, pensiamo alla Bibbia anche, ma perché sti poveri egiziani devono morire tutti nel Mar Rosso? Ma che cosa hanno fatto? Non è che colpa loro. È una favola, cioè è una parabola per spiegare certamente qualche cosa, ma è un grande libro di difesa per un popolo che è sempre stato offeso nella storia e quindi per difendersi deve combattere continuamente. Ma è comunque un libro di difesa anche terrena, non soltanto di difesa spirituale, certo. Mentre il Vangelo è un po' oltre questo, certo, tipo di situazione.
Credo che possiamo permetterci, sì, anche qualche domanda dal pubblico.
Abbiamo parlato, straparlato, io ho straparlato.
No, è stata una grande narrazione su una narrazione, bellissima.
Sì, se c'è qualcuno che ha qualche sghiribizzo di domanda, qualche curiosità, uno, due, tre.
Anche sulle canzoni, eh?
Spingetevi pure, esagerate, non preoccupatevi. Però non so se si sente, magari se vieni qua è meglio. Forse c'è qualcuno con il microfono,
venga,
mi dicono.
Venga qua.
Dimmi, scusa.
Buonasera. Perdonerete l'emozione. No. Il professore Vecchioni è uno dei miei artisti preferiti. Quindi, grazie. Tra l'altro, è stato il primo che mi ha iniziato alla musica e al cantautorato.
Ti ringrazio, grazie.
Volevo chiedere il rapporto.
Che c'è il microfono lei. Prendi.
Ah, ok. Volevo chiedere. Sì, funziona. Il rapporto che dovremmo avere noi giovani verso la religione, non tanto la fede. La religione come qualcosa proprio di terreno, diciamo come qualcosa di effettivamente molto pragmatico, pratico, qualcosa che vediamo tutti i giorni, nel senso di istituzione anche, volendo dire, insomma, soprattutto nel senso di istituzione.
Ma che dovresti avere, niente obbligatorio, secondo me non si dovrebbe, non si è che si deve avere, quale rapporto sarebbe meglio, si potrebbe, ma non dovrebbe, non si deve, secondo me, niente obbligatorio. Scusa, stavi dicendo? Stavi continuando a dire una cosa?
Sì, sì, ok, continuo. Quello che intendo io, mi spiego così poi. La religione è qualcosa, dal mio punto di vista, che oggi sta molto lontano, spesso e volentieri, da quella che poi è una realtà che noi viviamo più praticamente. Parlo da ragazzo, da giovane, e probabilmente fuori da quello che comunque è l'ambiente giovanile più in grande. Mi sento molto al di fuori dagli schemi che sono quelli di una religiosità e non di una religione in particolare. E trovo che la religione non sia, almeno non so se, penso che non sia condivisa, però secondo me la religione non è un bene dal punto di vista di come l'uomo poi l'ha riadattata alla realtà, non in sé come idea, ma come fatto vero e proprio, concretamente, non si è mai dimostrata qualcosa che ha portato del benessere, ma ha sempre portato, o spesso ha portato, danni. Pensiamo solo alle guerre per religioni, mi vengono in mente subito le crociate. Però non faccio citazioni ulteriori perché ne abbiamo fatte abbastanza, quindi direi che sono...
Tu fai la differenza tra religione e invece spiritualità, fede, eccetera, altre cose sono. Cioè tu parli della religione come istituzione e stai parlando prettamente della religione cristiana o cattolica o di tutte le religioni?
Di tutte le religioni. Sì. Ma non abbiamo... è un problema di religione cattolico, sai, cristiano cattolico, sono d'accordo. È un problema di religione.
Sarò in disaccordo con Don Albino qua, quindi io ti do una mia parvenza di risposta, è anche breve. Sì, io sono convinto che l'integralismo religioso rovini tutto. Cioè quando la religione diventa esagerazione di un fanatismo, di un'idea, è cosa che per le crociate è successo effettivamente. Ma non è
purtroppo
che
non solo.
La religione cattolica non è che sia nelle crociate, anche in altre cose.
Sì, sì, sì.
Là c'è stato questo, quello che fa oggi quelli che si fanno saltare in aria purtroppo, lì c'è un integralismo pazzesco, uno sbaglio completo di visione, ma anche sotto una rabbia, una miseria, un'incapacità di poter paragonarsi agli altri, un mondo che pochi conosciamo veramente com'è, perché chi arriva ad ammazzarsi in quella maniera e purtroppo ad ammazzare altra gente innocente, chissà com'è disperato, perso di testa, fuori completamente. E qui forse la colpa è, come dici tu, di quello che gli ha messo in testa.
Mi permetto di dire che non è che noi abbiamo una visione dell'integralismo che è prettamente data dalle televisioni e dai mass media in genere. C'è un integralismo molto più basso, che è quello più terreno e che si vede di più, che è quello fatto dalla gente propriamente, dai nostri genitori, dai giovani, dagli anziani, da chi pratica la religione tutti i giorni o tenta di praticarla.
Beh, non lo
che
chiamerei.
A volte rischia di essere ancora più integralista di quello che è poi l'integralismo fatto da, diciamo, le istituzioni vere e proprie.
Quelli sono picchi. Questo che chiami tu non è integralismo, è esaltazione, esagerazione di una regola, ma non ha niente di... Però è pericoloso, sì, hai ragione, perché ci sono dei dogmatismi esagerati, ci sono alcuni movimenti cattolici che non ti danno replica, non te la permettono, pochi sono per fortuna, altri te la danno, come ci sono anche movimenti laici che non danno replica, perché questo accade, perché anche certi idealismi sono pericolosi, certi idealismi della storia che hanno esagerato su un certo punto. Ti ho appena detto che da che parte vengo io e cosa sono stato io tutta la mia vita e come ho sognato e ancora come ho in testa quelle idee, ma so benissimo che portati all'eccesso sono solo una rovina. E hai ragione, non si può assolutamente essere dogmatici in questo modo assoluto. C'è sempre una controrisposta, un dialogo, un qualche cosa da riferire e molta gente invece non ascolta nemmeno, sente solo e basta, non vuole sentir parlare di cose diverse da quelle che sa.
La cosa che manca di più a quello che è oggi è proprio il dialogo.
A me ha fatto un po' pensare, ma in termini contraddittori rispetto al fatto, quando ha parlato del quello che succede per caso e rispetto al fatto invece che noi uomini in qualche modo poi dopo viviamo la vita, l'esperienza e quindi con le nostre azioni. E mi sembra molto... c'è proprio una contraddizione in termini, anche no, di messaggio. Volevo capire meglio questo punto, grazie.
Certamente, il caso si inserisce nella nostra situazione di libertà come un utilissimo segno, va benissimo, è quello che abbiamo detto prima. Se noi avessimo soltanto una vita facilitata, a cui ogni domanda nostra c'è una risposta precisa, a ogni domanda del mondo c'è una risposta nostra, saremmo in un mondo pressoché precostituito, prestabilito. Il caso invece ci dà la possibilità anche dell'errore, dello sbaglio, del recupero. E probabilmente che Dio permetta il caso, trovo che sia una gran trovata, trovo che sia una gran furbata. Il dramma è che il caso è quasi sempre è drammatico. Tu pensa, per esempio, io faccio questo esempio perché mi viene in mente, più caso di così, mi viene in mente quel treno partito da Torino, che fa 240 km di campagna dove non c'è nessuno, non c'è anima viva, e poi va a scoppiare a Viareggio. Questo è un caso interminabile, ma d'altronde è nella linea delle cose, proprio perché c'è libertà esiste anche il caso, perché se non ci fosse libertà sarebbe tutto preordinato da Dio in qualche modo, e allora dovremmo dire che sarebbe tutto destinato già dall'inizio. E allora potremmo dire che se è tutto determinato da Dio, è colpa di Dio che scoppi il treno a Viareggio. Mi sembra completamente fuori di testa un'idea del genere. E quindi invece accetto il fatto che le cose del mondo vadano avanti per i fatti loro. I fatti nostri, umani, razionali, li costruiamo noi. I fatti scientifici, i fatti naturali proseguono una loro linea, perché esattamente se il vulcano sono anni che deve eruttare, a un certo punto erutta, non c'è niente da fare, è la sua natura. Quello che abbiamo detto all'inizio, che ripetiamo, ripetendo di ripetere adesso, che non sappiamo ancora è quando erutterà. Tra 10.000 anni sapremo tutto di tutte le cose e non sarà più un caso, perché sarà una cosa preordinata e stabilita anche da noi. Ma è giusto che sia la natura, che noi andiamo avanti liberamente. Questa è la libertà della natura e nostra. Quel vagone si è sganciato lì perché si è usurato per 240 chilometri e purtroppo si è staccato in quel momento. E quello è stato, non l'ha voluto Dio, non poteva rientrare nel nostro libero arbitrio, perché non è un fatto che poteva rientrare nel nostro, non c'entra nemmeno con il nostro libero arbitrio, è un fatto scientifico naturale preciso. Dopo tanti chilometri di usura si deve spaccare in quel momento. Se avessimo saputo lo stato preciso di quel cavolo di, e se qualcuno avesse guardato prima, di quel cavolo di gancio, avremmo anche saputo quando poteva spaccarsi. Ma allora questo da caso sarebbe diventato colpa, che invece è colpa in un altro modo adesso, perché qualche uomo non è stato attento, qualcuno non è stato attento in quel caso.
Ascolta Vecchioni, adesso noi ci siamo convinti che tu sei molto bravo con le parole.
Sì, certo.
Ci dicono, leggiamo, abbiamo sì. Letto, che sei bravo anche con la musica, però noi non ci crediamo.
No, faccio schifo con la musica, non so cosa sia la musica.
Allora, adesso noi ti mettiamo a disposizione uno strumento ligneo e tu ci dai la dimostrazione. E mentre Vecchioni ci dà un saggio della sua bravura,
un poco
vedremo, io naturalmente lo ringrazio di essere venuto qua a Padova, ringrazio i nostri discussant e ringrazio tutti voi di aver partecipato a questo incontro, veramente, grazie.
Io vorrei che ringraziaste il professor Scarpi, Rumiati e Don Albino, è doveroso. Solo pensare, dico 30 anni fa, mica tanto, che degli illustri professori universitari si mettessero a parlare con un canzonettaro, era inimmaginabile.
E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre con più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, i naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi un ragazzo e credi solo quel che vedi dentro. Credi con il ragazzo, non lasciare la vita neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nel viene cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo questo mondo, non lasciarlo andare, sogna più in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna, quando cala il vento ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno come una stazione, non fermarti tu. Vieni al mondo, quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano, non viso di donna, passa più di vita. Nessun regno più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera, sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarà il punto di morire, canterai l'olivo, convinto ancora di vederlo fiorire. Sogno il ragazzo sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il suo passo che ferma il cuore, non lo senti più. E sogno il ragazzo sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna ragazzo sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte e tante dentro questa storia, non mi conto più. Sogna ragazzo sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso per la poesia, puoi finirla tu.
Grazie ancora.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.